Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Il tema odierno è un tema che ritorna a scadenze regolari, ne abbiamo già parlato, ci soffermiamo anche oggi. Cambiano soprattutto i numeri, cambiano le cifre e cambiano le statistiche. La Svizzera e il suo inverno demografico. Cosa occorre fare, secondo voi, e mi rivolgo a tutti voi, tutte e tutti voi, cosa occorre fare per contrastare il continuo e direi anche preoccupante calo delle nascite? Allora, il continuo calo delle nascite in Svizzera fra scelte personali, perché inevitabilmente c'è anche il tema delle scelte personali, individuali, e anche le politiche familiari mirate. Per invertire la rotta, secondo voi occorrono degli incentivi economici? Dei bonus, come ha proposto il professor Emiliano Albanese dell'USI, intervistato l'altro giorno, martedì, sul Corriere del Ticino, anzi ieri sul Corriere del Ticino. Oppure ancora, al di là dei bonus e degli incentivi economici, bisogna puntare sull'allungamento dei congedi parentali, su una più favorevole conciliabilità fra lavoro, istruzione e famiglia, e ancora su migliori e maggiori strutture per l'infanzia come gli asili nido. Sappiamo che c'è una forte richiesta e ci sono anche delle lunghe, lunghissime liste d'attesa per gli asili nido. Quali soluzioni e quali strategie adottare per aumentare la natalità? Ebbene, su questo inverno demografico e sul continuo calo del livello di fecondità in Svizzera, in particolare in Ticino, ci soffermiamo nella puntata odierna, ricordando che nel 2024, e sono appunto gli ultimi numeri, le ultime statistiche aggiornate, nel 2024 in Svizzera sono nati 78.800 bambini, un dato che porta il tasso di fecondità nazionale a 1,29 figli per donna, il più basso dal 1940, e getta il paese in una crisi demografica senza precedenti. Fanalino di coda a livello cantonale Basilea città con un tasso di 1,09, il Ticino e i Grigioni seguono a ruota rispettivamente con 1,16 il Ticino e 1,22 il Canton Grigioni. Se lo desiderate, e spero che ci sarete in voce, potete interagire con noi partecipando alla trasmissione chiamandoci appunto allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. La Svizzera e il suo inverno demografico, secondo voi cosa occorre fare per contrastare il continuo calo delle nascite? Beh, ci sono delle politiche familiari mirate, forse la politica dovrebbe e potrebbe fare di più, però poi ci sono anche delle scelte molto personali di famiglie, di donne, di uomini, insomma, che dicono no, niente figli, preferiamo non fare figli per svariati motivi. Ed è interessante, credo, oggi sentire anche un po' quelle che sono le vostre esperienze, magari di genitori, di nonni, con i vostri figli o i vostri nipoti, quali scelte hanno fatto e soprattutto perché. Sono state scelte obbligate, scelte dettate da una situazione spesso economica e finanziaria molto problematica o difficile, oppure scelte così, proprio di libertà di non voler fare figli. Entrando un po' più nei dettagli della cosiddetta sostituzione delle generazioni, ossia il livello necessario affinché una popolazione possa rinnovarsi naturalmente senza dover fare affidamento sulla migrazione per mantenere e garantire stabile il numero di abitanti, va sottolineato appunto che nel 2024 in Svizzera il numero medio di figli per donna è stato di 1,29 ed è il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni e ben al di sotto della quota ideale di 2,1 figli per donna, che sarebbe il numero, la cifra diciamo perfetta per non dover ricorrere alla migrazione. Negli ultimi anni è diminuito soprattutto il numero delle nascite di terzogeniti, anche il desiderio di avere figli è in calo. seppure per molti giovani il modello con due figli, la classica famiglia con due figli, classica diciamo quella di una volta, sia ancora quello ideale. Questi sono appunto alcuni dei risultati di una nuova pubblicazione dell'Ufficio Federale di Statistica, ne abbiamo parlato anche ieri mattina a Modem, se ne è parlato ovviamente anche al quotidiano e al TG. L'andamento delle nascite fra il 2019 e il 2024 mostra delle differenze in base all'ordine di nascita dei figli. Le nascite di primogeniti sono diminuite dell'8,5% e quelle dei secondi figli del 9%. Quindi sono diminuiti anche i primi figli e i secondi figli con il 13,6%. Il calo maggiore è stato appunto osservato per le nascite dei terzi figli. Sempre nello stesso lasso di tempo, le nascite dei quarti figli e di quelli successivi sono diminuite poi del 5,8%. Negli ultimi 10 anni, nel complesso, la fecondità delle donne dai 35 ai 39 anni è stata superiore, e questo si fanno figli sempre più tardi. Allora, la fecondità delle donne dai 35 ai 39 anni è stata superiore a quella delle donne dai 25 ai 29 anni. Negli ultimi anni il desiderio di avere figli è diminuito in modo significativo tra le persone dai 20 ai 29 anni, mentre nel 2013 la quota delle persone che non volevano figli era del 6% e nel 2018 poco meno dell'8%. Nel 2023 è salita in modo significativo e si è attestata al 17%. Nello stesso periodo, fra le persone dai 30 ai 39 anni, questa percentuale è salita anche in questa fascia di età dal 9 al 16%. Il desiderio più diffuso in fatto di figli è ancora quello di averne due ed è molto omogeneo tra i diversi gruppi di popolazione. In pratica non vi sono differenze né tra uomini e donne, né in base al livello di formazione, alla regione linguistica o fra chi vive in aree urbane oppure rurali. Soltanto le persone che non hanno una relazione stabile sono più propense a non volere figli. Il pensiero di avere un figlio non suscita soltanto delle speranze di diversa natura, ma anche dei timori, e su questi timori poi ritorniamo magari con le vostre considerazioni. Vi aspetto come sempre, come tutti i giorni, allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti o vocali allo 076 321 11 13, oppure ancora i vostri commenti sulla mia bacheca in Facebook. Andiamo a leggere cosa avete scritto già in Facebook. Sono sempre diversi i commenti, sono molte le considerazioni. Allora leggo quello che ci dice Manu. Oggi, prima di mettere al mondo un figlio, sempre più persone si interrogano su quale vita e quale futuro gli aspetta. Guardiamoci attorno. Il motivo per cui si mettono al mondo sempre meno figli lo capiamo subito. Tutto è strettamente correlato al fatto che i giovani restano sempre più a lungo in casa dei genitori. Trovassero un lavoro stabile e fisso e avessero prospettive a lungo termine, molti più giovani sarebbero indipendenti poco dopo i 20 anni. Per molti giovani il matrimonio è considerato un gesto temerario. Figurarsi metter su famiglia coi tempi che corrono. E non è affatto perché non si voglia assumersi responsabilità, anzi penso piuttosto l'esatto contrario. Perché poi c'è anche il tema della responsabilità, del fatto che c'è anche chi sostiene e chi dice: beh, oggi i giovani non hanno più voglia di sacrificarsi. Mentre questa utente di Facebook, Manu, dice: no, i giovani vorrebbero, hanno voglia di assumersi le loro responsabilità. Ci tengono, vogliono impegnarsi e vorrebbero anche contribuire alla fecondità della nazione, però purtroppo la situazione finanziaria, la situazione economica dei giovani e anche un po' l'incertezza generale fanno sì che poi debbano rinunciare. Poi, con i costi legati ai figli, meglio aprire un asilo nido. Altri messaggi: gli incentivi possono aiutare, ma non bastano se attorno c'è precarietà, stipendi stagnanti o bassi, affitti inaccessibili e un clima sociale incerto. Servono politiche che ricostruiscano fiducia nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nelle istituzioni, perché soltanto chi crede nel domani trova il coraggio di mettere al mondo qualcuno che dovrà poi viverlo. Poi, con i grandi aiuti che ti danno, passa la voglia di mettere al mondo figli, poi vedendo che si tagliano gli aiuti per poi spendere soldi in armamenti. Poi devono cominciare a dare stipendi dignitosi, soprattutto in Ticino, in maniera che avere figli si possa, con i figli si possa poi intravedere un futuro. Con le paghe del giorno d'oggi c'è poco da fare e i costi in continuo aumento. Passa davvero la voglia di avere figli ed è comprensibile appunto che si rinunci a fare figli. 0848 430808, le vostre voci sono sicuramente il miglior ingrediente della nostra trasmissione di Controcorrente. C'è la possibilità di partecipare e c'è sempre tutti i giorni questo spazio che appunto arriva alle 12.30, quindi benvengano le vostre impressioni, le vostre considerazioni, i vostri commenti su un tema sul quale credo che ognuno possa esprimersi liberamente, perché ognuno ha una sua esperienza personale. Poi magari una sua esperienza anche di genitore, di padre o di madre, o magari anche di nonno e di nonna, e soprattutto ognuno vede anche i cambiamenti della società. Diamo un'occhiata ai messaggi WhatsApp, è normale, tutti non vogliono rinunciare a niente, non è giusto che i bambini crescano negli asili nido, ci vuole più amore e dialogo. Allora c'è anche il tema di chi sostiene, lo dicevo prima, che magari oggi i giovani, è un'idea, è un'opinione di questa ascoltatrice, oggi i giovani non vogliono rinunciare a nulla e quindi non vogliono mettere al mondo dei figli. Poi ancora meno vizi e meno egoismo di queste nuove generazioni, questa sarebbe la soluzione, e la politica si doveva ricordare prima a proporre delle politiche per le famiglie e non a disastro avvenuto. Questo è il messaggio di Dino. Vedete che c'è anche chi è scettico, chi è perplesso e chi è anche critico verso le nuove generazioni definite egoiste e definite con, definite o meglio, nuove generazioni che, secondo coloro che hanno delle perplessità, sono scettiche nei confronti delle nuove generazioni, ebbene, secondo queste persone ci sarebbero troppi vizi, troppi vantaggi e quindi l'egoismo porterebbe a rinunciare a fare figli. È più facile avere un cane da trattare e non un figlio. I padroni si dicono mamma e papà, il cane è il bimbo da portare a spasso in carrozzina per i cani. Non ho nulla contro i cani, ci scrive Lalla, e altri animali, ma secondo me si esagera, preoccupanti. C'è anche il tema dei cani che rientra sempre. C'è anche chi preferisce avere un cane, è vero questo, rispetto a mettere al mondo un figlio o dei figli. Ed è il tema dei cani che ritorna regolarmente quando a Controcorrente propongo il tema dell'inverno demografico, del continuo calo delle nascite e soprattutto del, io dico anche preoccupante, sì, calo del livello, del tasso di fecondità. Torniamo a parlare di figli, del calo delle nascite, continuo calo delle nascite in Svizzera, e lo facciamo oggi a Controcorrente, lo rifacciamo, il tema è un tema che ritorna a scadenze regolari, si riaggiorna con le nuove statistiche, con i nuovi numeri, le nuove cifre che regolarmente l'Ufficio Federale di Statistica ci offre, ci fornisce. Allora, il continuo calo delle nascite in Svizzera fra scelte personali e politiche familiari mirate. Per invertire la rotta occorrono degli incentivi economici oppure bisogna puntare sull'allungamento dei congedi parentali, tema importante, su una più favorevole conciliabilità fra lavoro, istruzione e famiglia e o su migliori e maggiori strutture per l'infanzia come gli asili nido. Quali soluzioni secondo voi e quali strategie adottare per aumentare la natalità? Ed è appunto su questo inverno demografico e sul continuo calo del livello di fecondità in Svizzera, in particolare in Ticino, siamo al penultimo posto della classifica, su questo tema ci soffermiamo nella puntata odierna, ricordando che nel 2024 in Svizzera sono nati 78.800 bambini, un dato che porta il tasso di fecondità nazionale a 1,29 figli per donna, il più basso dal 1940, e getta il paese in una crisi demografica senza precedenti. 0848 430808 per chiamarci in diretta, oppure i vostri messaggi, ne sono arrivati già tantissimi, allo 076 321 1113. Paolo, buongiorno.
Buongiorno. Scusi, E allora, per me ci sono due problematiche. Una, che non è un problema, che è quello del calo demografico di questo mondo, siamo 9 miliardi. Quando il baby boom invecchieranno e faranno la loro strada, saremo forse qualcosa in meno, ma non vedo un grossissimo problema, visto che già ad agosto abbiamo già sfruttato il mondo, diciamo, dicono che abbiamo già consumato tutto quello che avremmo dovuto consumare per un anno E per quanto riguarda invece le motivazioni più etiche, diciamo, bisogna ritornare ai vecchi valori, che anche il figlio adesso lo si ragiona troppo, forse perché si fa anche a un'età molto più avanzata, forse da giovane i tempi si faceva con un po' più di incoscienza, non lo so, e poi cresceva. Certo che c'è da dire una cosa, che quando si era giovani, cioè quando ai miei tempi si poteva essere poveri ed essere comunque integrati in questo mondo. Adesso se sei sotto il troppo povero sei fuori. Io ho visto con le mie figlie, che sono stato il penultimo a dargli il telefonino, e sono state un po' isolate, perché se glielo dai, ho detto non aspetto essere l'ultimo, ma aspetto il penultimo, però era già forse un po' tardi, e si sono un po' isolate. Poi dipende da carattere, dipende da tanti altri fattori, certo. Però una volta era più facile essere poveri ed essere nel giro normale. Adesso rimani subito isolato, perché ci sono meno posti di incontro reali e più interattivi. E per quello, diciamo, bisogna certo aumentare la possibilità, cioè la capacità familiare di mantenere un figlio.
Certo, ha toccato diversi punti molto importanti, Paolo. Allora, lei dice e ha detto, ed è interessante questa sua annotazione, che una volta si facevano figli forse con più incoscienza rispetto ad oggi. Oggi i giovani sono più consapevoli, più prudenti magari, sì. Anche più cauti.
Sì, ma anche il discorso di fecondità, almeno da quanto ne so io, non è che sono nel campo, dicono che sia l'uomo che la donna hanno la maggiore capacità di concepire intorno ai 20-25, dopo i 30 inizia a scendere questa capacità qua. E poi certo, a 20 anni, forse, certo, ma non è che è una colpa che hanno adesso, cioè adesso ti hanno messo le scuole che tirano tutti a voler fare l'università e tutto, e tirano fino a 25-27 anni senza sicurezze. I lavori, che i primi lavori sono lavori abbastanza precari, che non ti danno sicurezza. Certo che giustamente anche io, se fossi stato nei loro panni,
certo.
Bisogna capire.
Poi ha detto una volta era più facile essere povero rispetto ad oggi. Anche questo è interessante, sì, è una sfumatura, credo, sì, che ci può stare. Una volta c'erano anche le famiglie allargate, che magari si occupavano anche dei figli, quindi si occupavano i nonni, gli zii, insomma,
ma
chi
guardi,
c'era in casa.
Guardi, io no, io per esempio sono figlio di immigrati, perciò io dal punto di vista parentale avevo i due fratelli maggiori e basta, però io ero in un contesto di piccolo paese, ci si trovava in oratorio e lì si era più o meno tutti uguali davanti a dei giochi, diciamo. Certo, dopo ero quello che magari ad agosto non facevo le ferie, però non c'era neanche quel gran bisogno.
La lascio andare a rispondere. Grazie Paolo, buona giornata. Grazie mille per le sue considerazioni, comunque interessanti, stimolanti. Vedo dai messaggi che molti insistete sul discorso dei cani, cioè che molta gente preferisce avere dei cani e non fare dei figli, cani insomma interpretati, presi e considerati come dei figli. E siete in tanti a portare il discorso sulla presenza, direi numerosissima, di cani in tutta la Svizzera, in particolare in Ticino, quindi il cane o i cani come sostituti dei figli. Silvana, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, io volevo dire che non capisco perché vi stupite così tanto che sono diminuite le nascite, perché trovo che mettere al mondo un figlio col futuro così incerto in questo momento, che non si sa come sarà, ci vuole già una bella incoscienza.
Lei ha figli, signora Silvana?
Sì, ormai già grandi, per fortuna. Mio figlio ha 40 anni, per fortuna. Ecco, però dico
e
questo.
Se dovesse oggi prendere la decisione di fare dei figli, oggi lei rinuncerebbe?
No.
Direbbe
quindi
di no.
Sono anche contenta, perché se avessi anche dei nipoti sarei molto preoccupata per il futuro che hanno. È un periodo così incerto,
è vero.
Che sinceramente ecco
e
non capisco perché non lo dice nessuno, perché
lo si dice, si sa, dell'incertezza economica, dell'incertezza finanziaria, i messaggi vanno anche molti in questo senso qui, dell'incertezza anche di quello che capita e sta capitando nel mondo, le prospettive insomma generali.
Tutto.
Però è vero che l'incertezza c'è sempre, esattamente, i cambiamenti climatici, altro tema importantissimo sul quale ci siamo soffermati l'altro ieri, lunedì, con Marco Gaia. Però, signora Silvana, allora io capisco il suo discorso, lo capisco e capisco anche chi scrive che questa incertezza, che questo clima insomma fa paura e suscita apprensione, però non si riesce a vedere comunque il futuro con occhi un po' più ottimisti, con uno sguardo un po' più fiducioso? Non dovremmo essere forse comunque un po' più fiduciosi e soprattutto anche un po' più capaci di dire le nuove generazioni, i giovani comunque sono... La maggior parte, la stragrande maggioranza sono giovani che hanno voglia di fare, sono giovani intraprendenti, attivi, che si impegnano, che sono davvero delle risorse, dei valori aggiunti per la nostra società. Guardare il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto.
Ecco.
Proviamo. Grazie signora Silvana.
Ecco, grazie, buongiorno.
Grazie, buona giornata, buongiorno. 0848 03 0808. E però è questo il clima che c'è anche fra il pubblico e, ripeto, lo posso capire perfettamente anche che futuro diamo ai giovani, però è anche vero che dall'altra parte, d'altro canto, dovremmo anche dire: forza, dai, poi le cose non resteranno sempre così, magari miglioreranno. Non è che una volta poi tutto andava bene e il futuro, le prospettive, gli orizzonti erano sempre così rosei e luminosi. Diamo un'occhiata ai messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Questo messaggio è interessante. Non sono così convinta che le cause della denatalità siano da attribuire a problemi finanziari, ne abbiamo parlato, problemi economici, oggi i giovani non riescono a essere indipendenti o fanno sempre più fatica, quindi problemi finanziari e economici, o alle paure legate, ai timori legati alle prospettive future. Infatti il tasso di natalità è molto alto in paesi dove ci sono delle guerre, delle carestie e della povertà. Bisognerebbe interpellare uno psichiatra o una psichiatra, ma penso che il rapporto con i propri genitori, anche questo è un tema interessante, il rapporto con i propri genitori giochi un ruolo. Inoltre forse ci stiamo allontanando troppo dalla natura, quindi anche il rapporto con i propri genitori, ne abbiamo già parlato oggi, probabilmente tanti figli stanno volentieri più a lungo in casa. Claudio, benvenuto e buongiorno e grazie per averci chiamato.
Grazie a voi per la trasmissione. Dunque, io volevo un po' dare un mio parere su questa situazione che abbiamo sentito, no? Sulla mancanza di nascite di figli. È tutto proporzionato, ritengo, nel senso che se guardiamo, i divorzi sono al 50%, forse sono ottimista, c'è molto, secondo me, molto egoismo all'interno delle persone, nel senso sia dei maschi che delle femmine, forse ancora di più da parte delle donne, no? E l'ha detto lei poco fa, nei paesi più poveri ci sono più nascite, eccetera, e se pensiamo anche al dopoguerra, indubbiamente c'erano queste situazioni che avrebbero dovuto frenare la nascita dei figli. Se adesso noi pensiamo al fatto che la vita costa troppo, la cassa malati e quant'altro, per me sono tutte scuse. Secondo me è un fatto egoistico che viviamo al giorno d'oggi e, ripeto, purtroppo vediamo nelle cause di divorzio che praticamente la società di coppia è in fallimento, insomma. Ecco, questo è il mio parere.
Quindi lei dice che prevale l'egoismo, il fatto di non fare figli per questioni più che economico-finanziarie o più per l'incertezza, diciamo, geopolitica, incertezza sociale, ma anche e soprattutto sociale e geopolitica. Lei dice prevale l'egoismo delle persone. Pensi un po' che qualcuno scrive, ovviamente ognuno ha la sua opinione, la più grande differenza la fa la donna. La donna ora vuole lavorare, andare in vacanza, eccetera. Una volta comandava il marito e si facevano i figli e basta. Allora è normale che si possa oggi ancora pensare così?
Ma sì, ma è quello che dicevo. Cioè, se pensiamo al fatto dei divorzi, e siamo sull'ordine del 50%.
Sì, ma non è sempre colpa della donna, eh?
No. Ma se pensiamo appunto a questo punto, il fatto, ecco, per esempio, guardi, io le porto un esempio molto semplice. Io sono sposato da 53 anni e noi abbiamo sempre pensato che la cassa della famiglia fosse di tutti e due. Se lei domanda alle coppie degli ultimi anni, io questo qui ve lo compro con i miei soldi. Questo è un fatto egoistico, cioè non è più la famiglia, non esiste più la famiglia, capisce?
Nel senso che l'indipendenza finanziaria di ogni partner, della donna e dell'uomo che vivono in coppia, al di là se sono sposati o sono semplicemente coppia non sposata, credo che sia importante mantenere una propria indipendenza finanziaria qualora poi ci dovesse essere una separazione o un divorzio. Quindi l'indipendenza finanziaria io la vedo come una conquista sociale fondamentale, soprattutto per le donne che almeno non sono più o non devono più essere dipendenti dai loro compagni o mariti.
No, ma sono d'accordo con lei, ma questa indipendenza finanziaria a cui lei si riferisce indubbiamente la condivido anch'io su questo fatto, che se ci dovesse essere il divorzio, la separazione, cosa che sempre di più viene messa all'ordine del giorno. Una volta,
ma è sempre preventivo, forse una volta è vero, si pensava meno a questo è vero, sì, quindi il fatto che io penso, metto in cantiere o metto in preventivo che possa anche separarmi o divorziare, dico rinuncio piuttosto a fare figli. Claudio, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, è stato molto gentile, interessante quanto ci ha detto, buona giornata, auguri. Alberto, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Sì, buongiorno dottor Bolzani, complimenti come al solito dell'argomento. Niente, io sono controcorrente a tutti gli ultimi interventi, la signora e il signore, perché è soltanto una questione di amore e di coraggio, perché quei signori lì sono stati messi al mondo quando c'era la guerra, cioè si mettevano al mondo i figli che c'era la guerra e parlano di insicurezza, o erano tutti matti quelli là che mettevano al mondo che c'era la guerra. Adesso bene o male stiamo bene tutti, ci vuole sacrificio. Perché io ho due figli, ne avrei voluti di più, poi per problemi di salute non sono venuti. Ma bisogna sacrificarsi. I miei amici che non hanno figli, hanno due moto, la macchina sportiva, vanno al mare 3-4 volte all'anno. Io è dal 94, quando è nata mia figlia, che non vado in vacanza.
Quindi lei sposta il discorso sui sacrifici e dice oggi le giovani coppie, i giovani...
Non è vero, se sono, vogliono più sacrificarsi. Guardi, mia figlia, che ha 30 anni, l'anno scorso a 29 anni si è comprata la casa da sola, non ha fidanzato e tutto, ovviamente l'ho aiutata un po', ma non gliel'ho comprata io la casa. Ha preso il coraggio del papà di buttarsi, di fare, di provare, si può anche fallire, ma i giovani d'oggi, le mamme tengono i ragazzi, li vedo, attaccati alla testa fin quando hanno 40 anni. Cioè, bisogna anche cercare di... insegnargli che bisogna imparare a stare al mondo da soli.
E se si può, però, se ci sono le condizioni finanziarie ed economiche, perché se non si è indipendenti, caro Alberto, è dura rimanere al mondo da soli, senza dipendere dai genitori.
Non è vero, perché se uno, dopo che ha studiato, si trova... Io ho un'altra figlia, ce l'ho in Irlanda, perché qui non ha trovato da lavorare.
Ma non sempre si trova né qui né all'estero. Alberto, grazie. Buona giornata.
La saluto,
buona giornata e buon appetito. Doris, è il suo turno, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie mille. Io trovo che sia un argomento molto contrastante. Ci sono diverse vie di interpretazione. Quello che noto io, adesso come adesso, noto un ritardo sulla maturità di certo tipo di responsabilità. Lo vedo magari in persone che si sposano presto, hanno figli presto, pensando di seguire delle tradizioni, ma poi quando il figlio c'è è un impegno importantissimo, e vedo che adesso con questa evoluzione anche a livello di mezzi di
comunicazione,
trovo che vengono sostituiti questi mezzi, perché poi il bambino a un certo punto dà fastidio, crea delle tensioni, allora si creano delle sovrapposizioni di interpretazione dove magari sei in giro vedi di quelle scene e ti fanno passare la poesia, e penso che alcuni interpretino questa cosa come un problema. Io credo che ci voglia veramente una maturità per poter procreare.
Però allora, signora Doris, certo, sì. Bisogna essere pronti, bisogna essere consapevoli, coscienti e informati, però allora non è più serio rinunciare a fare figli se si sa che probabilmente poi si farà fatica o non si potrà fare certe cose, non si potrà più fare certe cose. E quindi rispetto ad una volta, oggi comunque i giovani sono più maturi da questo punto di vista perché fanno figli in modo meno incosciente. Mi capisce? Forse una volta si facevano figli in modo più incosciente.
Ma io trovo che una volta c'era anche il sostegno della famiglia dietro, no? Quindi c'era proprio un discorso di tradizione, quindi questo assicurava anche un supporto. Al giorno d'oggi invece trovo che ci siano veramente dei grotteschi, come posso dire, delle grottesche interpretazioni. Io vedo mia figlia che adesso a 32 anni pensa, cavoli, sono in quell'età, che insomma qui, che insomma là. Ma se non ci sono le premesse, io come genitore le ho detto, senti, posso capire che in modo naturale si abbiano queste sensazioni, però poi lo stato di fatto di quando hai il bambino, se ci sono veramente le premesse perché tu possa continuare questa scelta. Allora non credo che sia una questione di di più responsabilità. Io trovo che le ragazze, addirittura le ragazze, hanno paura quasi di non avere figli dai 30 in su. Quindi è riuscire a far capire loro che il progresso probabilmente aiuterà di più anche questo allungarsi.
Sì, però se ci sono anche delle politiche familiari mirate, una favorevole o più favorevole conciliabilità fra lavoro, istruzione e famiglia.
Questo è anche vero. E poi
allungamento dei congedi parentali, migliori e maggiori strutture per l'infanzia, gli asili nido sono un reale problema per tante persone che sono in lista d'attesa e vorrebbero poter portare i loro bimbi o le loro bimbe all'asilo nido.
E sarebbe una cosa da riflettere.
E non sempre è a disposizione. Certo, certo. Grazie Doris.
So.
Buona giornata. Prigo, andiamo grazie. Avanti. Il telefono, i vostri telefoni, soprattutto le vostre voci sono preziosissime, quindi andiamo avanti più o meno velocemente, ma avete tutti il tempo necessario per esprimervi su questo tema che vedete divide completamente l'opinione pubblica. Allora, abbiamo parlato prima di cani come possibili sostituti odierni dei figli. Si torna a parlare ancora delle donne, sono le donne che scrivono e dicono che l'egoismo delle donne oggi provoca e causa questa denatalità. Quindi l'egoismo va delle donne, non degli uomini, perché secondo queste persone che ci scrivono, spesso sono donne, i bambini tolgono la libertà alle donne e danno lavoro e danno per fare dei figli, insomma per metterli al mondo, poi tutto questo implica una fatica, che è una fatica direi inevitabile, insomma, se si hanno dei figli. Nadia, è d'accordo che le donne sono egoiste?
Buongiorno.
Buongiorno.
È un po' sì. Io guardi, ho superato gli 80 anni, ho due figli, 5 nipoti, una pronipote, però i miei nipoti si confidano con me e da quello che sento, ci sono la maggior parte delle ragazze quando parlano di famiglia eccetera dicono subito che non vogliono figli. Questo me lo confidano i miei nipoti maschi che sono 3. Ok. Ecco. E poi trovo che capisco anche in parte che le giovani coppie non vogliono più figli perché tutto è diventato così complicato e è tutto così, come voglio dire, è tutto obbligatorio avere tante cose inutili. Io trovo che dobbiamo tornare a vivere più semplicemente. Sarebbe tutto più bello, secondo me.
Grazie. Grazie mille Nadia per il suo
Buongiorno.
Pensiero, buona giornata, buon appetito. Qualcuno scrive: bisogna migliorare tutte le cose che lei ha citato, i congedi parentali allungandoli, la conciliabilità fra lavoro, istruzione e famiglia, poi ancora migliori e maggiori strutture per l'infanzia come gli asili nido. Poi però lei dice, questa ascoltatrice, direi prima di tutto però un'educazione pubblica che permette ai bimbi, fin dai primi anni, una socializzazione a prezzi abbordabili. E beh, certo, c'è anche il tema dei costi degli asili nido. Poi meno ore di lavoro per tutti, mi riferisco agli straordinari, e un vero congedo maternità. Allora, gli allungamenti o l'allungamento dei congedi parentali è un tema forte. La signora dice ancora non abbiamo più tempo per i figli, è vero, però è anche vero che oggi, e vedo spesso molti giovani che me lo confermano, si vuole lavorare ma si hanno forse meno ambizioni rispetto alla mia generazione, che si puntava poi anche magari a fare delle carriere nelle professioni che si sceglievano. Oggi i giovani dicono e sostengono: mi basta lavorare il 60-80% e va bene così, perché voglio fare altro, e magari nell'altro c'è anche il progetto di una famiglia con figli. Ilaria, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie. Mi fa un po' specie sentir parlare di egoismo delle donne su questo tema, perché onestamente io penso che il discorso sia più che altro una inadeguatezza forse dei compagni, degli uomini, nel saper gestire almeno tanto quanto la donna e i figli. Se ci fosse un bilanciamento su questi ruoli, sia fuori che dentro il lavoro, il problema forse sarebbe ridotto. Se è tutto sulle spalle della donna, che giustamente vuole poter essere indipendente
e vuole anche giustamente, io dico, lavorare, se ha la possibilità di lavorare, di continuare il suo lavoro, la sua professione.
Ma scherza? Ma assolutamente. Io ho due figlie femmine, per me la cosa principale per loro in assoluto è che siano indipendenti.
Però è incredibile, Ilaria, è incredibile come la percezione, sì, di una parte di opinione pubblica sia ancora quella che la donna è colpevole di tanto, di tutto, di quasi tutto, e poi soprattutto la donna egoista è lei che non vuole far figli. Io,
per ecco, questo che io ho chiamato,
tante volte mi meraviglio anche dopo tanti anni di controcorrente a leggere certi commenti. Poi ripeto, ricordo e sottolineo e ribadisco, ogni opinione è legittima e poi sono tutte scritte con grande rispetto, però c'è questa critica alla donna. Alessandra invece dice: finalmente le donne cominciano ad essere un po' egoiste dopo millenni di sottomissione. Dice: beh, benvenga.
Grazie,
insomma,
Alessandra.
Ecco, un po' di egoismo da parte delle donne. Noi donne siamo prima di tutto delle persone, perché siamo proprio noi donne a dimenticarlo. Ilaria, grazie, buona giornata. Maria Cristina, benvenuta, buongiorno.
Sì, buongiorno Antonio, mi ha già ascoltata lei, si
sì,
ricorda?
Sì, sì.
Sono romana.
Sì, sì, sì.
Allora, io l'ho avuta la seconda figlia a 42 anni, ero la più felice del mondo, perché bisogna essere maturi, Antonio. L'altra aveva 17 anni di più di quella che è nata dopo.
Quindi lei è contenta dei suoi figli.
Sì,
grazie Maria Cristina. Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Antonio.
Un minuto per lei, mi dica tutto, sì, in un minuto.
Non darei assolutamente la colpa alle donne, neanche per sogno, ma neanche la colpa ai maschi. Io mi sono sposato alla bellezza di 3 volte, no? Lasciamo perdere. Però i giovani di oggi, io trovo e condivido il fatto, prima di tutto, che sostanzialmente non ci tengono molto al matrimonio, e non è proprio un grande errore. Secondariamente, i giovani d'oggi vogliono vivere, vogliono avere questo, vogliono avere una bella automobile, vogliono avere la moto, vogliono avere la casa, vogliono fare in vacanze, e condivido.
Quindi,
fatto poi delle donne non c'entra niente.
Difatti qualcuno scrive, penso una donna, forse anche un uomo, si dà per scontato in effetti che se uno dei due genitori deve rinunciare a qualcosa per accudire i figli, quel genitore sia la donna. È vero, c'è questa idea nella società, questo pregiudizio, dico io, perché è quella la donna che dei due prende anche tra l'altro uno stipendio minore. Quindi sul tema degli stipendi e delle difficoltà economiche effettivamente è un tema anche quello. Giuseppe, grazie per il suo commento, buona giornata e buon appetito. Allora, siamo in chiusura, c'è anche chi ci dice dobbiamo restare ottimisti, magari poi le cose cambieranno, però è vero che devono cambiare anche un po' le politiche, e io credo anche un po' la mentalità. È anche vero che la mentalità dei giovani oggi è una mentalità dove nelle coppie tutti e due i partner si occupano in egual misura, molto spesso, di tutte le faccende domestiche e anche dei figli. Ci sentiamo domani, buona giornata. We'll be right back.